Capitolo ottavo. Dal momento in cui, nel vedere morire il fratello amato, Lievin aveva considerato per la prima volta la questione della vita e della morte attraverso le nuove convinzioni, come egli le chiamava, che insensibilmente avevano sostituito le credenze infantili e giovanili, nel periodo che per lui era andato dai 20 ai 34 anni, aveva provato orrore non tanto della morte, quanto di una vita senza la minima conoscenza di ciò che essa è, d'onde viene, a che scopo e perché. L'organismo, la sua distruzione, l'indistruttibilità della materia, la legge di conservazione della forza, l'evoluzione, erano tutte parole che in lui avevano preso il posto della fede d'un tempo. Queste parole e le concezioni ad esse legate andavano molto bene per gli scopi intellettuali, ma per la vita non davano nulla. E Lievin si sentì a un tratto nella situazione d'un uomo che abbia scambiato una pelliccia calda per un vestito di mussola e che per la prima volta al gelo si persuada in modo indubitabile, non con ragionamenti ma con tutto il suo essere, che per lui è come se fosse nudo e che deve inevitabilmente perire in modo tormentoso. Da quel momento, pur senza rendersene conto e continuando a vivere come prima, Lievin non aveva cessato di provare il terrore della propria ignoranza. Inoltre sentiva confusamente che ciò che chiamava le sue convinzioni era non solo ignoranza, ma un modo di pensare col quale era impossibile raggiungere la conoscenza di quello che gli occorreva. Nel primo tempo del matrimonio, le nuove gioie, i nuovi doveri da lui conosciuti avevano completamente soffocato questi pensieri. Ma negli ultimi tempi, dopo il parto della moglie, quando aveva vissuto a Mosca inoperoso, a Lievin si era presentato sempre più frequente e insistente un problema che chiedeva soluzione. Il problema per lui consisteva in questo. Se io non riconosco quelle risposte che dà il cristianesimo alle domande della vita, allora quali risposte riconosco? E non riusciva in nessun modo a trovare in tutto l'arsenale delle proprie convinzioni non solo una qualche risposta, ma nulla che fosse simile a una risposta. Era nella situazione di un uomo che cerca il cibo in una bottega di giocattoli o di armi. Involontariamente, senza averne egli stesso coscienza, adesso in ogni libro, in ogni conversazione, in ogni persona cercava i rapporti con tali questioni e la loro soluzione. Più di tutto in quel tempo lo stupiva e lo sconvolgeva il fatto che la maggioranza delle persone del suo ambiente e della sua età, avendo scambiato come lui le credenze di prima con le stesse convinzioni nuove che aveva lui, non vedevano in questo alcun danno ed erano del tutto contente e tranquille. Cosicché, oltre la questione principale, ancora altre questioni tormentavano Lievin. Erano sincere quelle persone? Non fingevano? Oppure non capivano in un qualche modo diverso, più chiaramente di lui, le risposte che dava la scienza alle questioni che lo interessavano? Ed egli studiava accuratamente e le opinioni di quelle persone e i libri che enunciavano quelle risposte. Una cosa sola aveva trovato dal momento in cui tali questioni avevano cominciato a interessarlo, ed era che egli sbagliava nel supporre, dai ricordi del suo ambiente giovanile universitario, che la religione avesse già fatto il suo tempo e che non esistesse più. Tutte le persone buone, a lui vicine per rapporti di vita, credevano. E il vecchio principe, e Lvov, che gli piaceva tanto, Sergej Ivanich, tutte le donne credevano, e sua moglie credeva, così come egli aveva creduto nella prima infanzia, e così credeva il 99% del popolo russo, tutto quel popolo la cui vita gli ispirava il più grande rispetto. Un'altra cosa era che, avendo letto molti libri, s'era convinto che le persone le quali condividevano le sue opinioni non intendevano null'altro e, senza spiegar nulla, negavano non soltanto le questioni, senza la soluzione delle quali egli sentiva di non poter vivere, ma cercavano di risolvere questioni del tutto diverse, che non potevano interessarlo, come per esempio quella dell'evoluzione degli organismi, quella della spiegazione meccanica dell'anima e simili. Inoltre, durante il parto della moglie, gli era accaduto un avvenimento straordinario. Lui, che non credeva, s'era messo a pregare e nel momento in cui aveva pregato, aveva creduto. Ma quel momento era passato e a quello stato d'animo da allora egli non poteva dare alcun posto nella propria vita. Non poteva ammettere che in quel momento aveva conosciuto la verità e che ora si sbagliava, perché, non appena cominciava a pensare con calma, tutto si frantumava in mille pezzi. Non poteva riconoscere nemmeno che in quel momento si era sbagliato, perché gli era caro lo stato d'animo di allora e, riconoscendolo come un risultato della propria debolezza, avrebbe contaminato quegli attimi. Era in una penosa disarmonia con se stesso e tendeva tutte le forze dell'animo per uscirne.